modem.
In questo caldo mese di maggio noi iniziamo lo sciopero della fame. Nei giorni migliori della giovinezza dobbiamo lasciare dietro di noi tutte le cose belle e buone, e Dio solo sa quanto malvolentieri e con quanta riluttanza lo facciamo. Ma il nostro paese è arrivato ad un punto cruciale. Il potere politico domina su tutto, i burocrati sono corrotti, molte brave persone con grandi ideali sono costrette all'esilio. Benché le nostre spalle siano ancora giovani ed esili, e benché la morte sia per noi un fardello troppo pesante, noi andiamo. Dobbiamo andare, perché la storia ce lo chiede. Stiamo combattendo per la vita con il coraggio di morire, ma siamo ancora dei ragazzi. Madre Cina, per favore, guarda i tuoi figli e le tue figlie.
Giulio Pecora, che cosa è successo in questa lunga notte di massacro?
La notte è più che lunga, è stata la più lunga notte mai vissuta dalla Cina moderna. Le truppe sono entrate e hanno avuto come primo obiettivo la piazza Tiananmen. Sono passati con carri armati, sparando su tutto ciò che si muoveva, abbattendo le barricate erette dalla popolazione, soprattutto da giovani studenti ed operai, mettendo di traverso sulle strade filobus e autobus. Sono state tranciate, cannoneggiate, fatte esplodere con granate. È stata una notte di terrore, una notte di assetamento di sangue.
Pechino, piazza Tiananmen, 25 anni fa, nel racconto dell'allora collaboratore RSI in Cina, Giulio Pecora. Ben ritrovati da Nicola Liuend e da Giampaolo Driussi, che ha curato la scheda introduttiva, all'interno della quale avete sentito anche degli stralci della dichiarazione del movimento studentesco cinese, scritta nel maggio appunto del 1989. Un capitolo della storia che ancora oggi rimane costellato di punti oscuri e per quanto successe allora e per quanto è poi succeduto più tardi. Torniamo a quella data, all'anniversario di quelli tondi, 25 anni, un quarto di secolo, e cerchiamo di capire come quel fatto ha inciso sulla Cina stessa e sul suo sviluppo. Saluto Ilaria Maria Sala, corrispondente ad Hong Kong per La Stampa. All'epoca dei fatti era una giovane studente a Pechino. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto anche il nostro collaboratore a Pechino, Paolo Longo, che spesso ci ha aiutato a capire un po' il funzionamento di un paese tanto grande, tanto diverso e anche tanto lontano come la Cina. Buongiorno anche a te.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
E saluto Dante Martinelli, ex ambasciatore svizzero a Pechino. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ambasciatore svizzero a Pechino, per la precisione, dal novembre del 2004 al novembre del 2008. Dunque, Ilaria Maria Sala, prima di guardare al presente della Cina, torniamo a quei giorni di 25 anni fa. Come detto, tu eri a Pechino. Quali i ricordi, quali le sensazioni che ancora oggi conservi?
Quello è stato un periodo scandito in molti momenti diversi, con appunto delle sensazioni, dei ricordi molto, molto distinti gli uni dagli altri, per cui se pensiamo a come è iniziata la primavera di Pechino, come è stata chiamata, c'era un senso di grande sorpresa all'inizio rispetto al fatto che appunto in un paese così politicamente controllato, ma anche dove l'attivismo studentesco era, dai tempi della rivoluzione culturale, era tenuto sotto molto controllo, e invece un desiderio molto forte da parte degli studenti di opporre al governo dell'epoca, al governo cinese dell'89, il loro ricordo per un uomo che era stato invece che era caduto in disgrazia. Quest'uomo era Hu Yaobang, era un membro naturalmente del Partito Comunista, del Politburo, era uno dei massimi leader cinesi, che però era stato criticato, era stato appunto messo in disparte per aver sostenuto delle manifestazioni studentesche che si erano avute 2 anni prima, nell'inverno dell'86-87. Manifestazioni molto minori come impatto, come portata, nel corso delle quali Hu Yaobang si era messo vicino agli studenti dicendo che lui sosteneva la loro richiesta di riforme anche politiche. Era un uomo molto liberale, per cui era per esempio il suo atteggiamento nei confronti del Tibet, il suo atteggiamento nei confronti delle riforme politiche era appunto molto più lungimirante di quello che si ebbe poi. Messo in disparte, gli studenti decisero di scendere verso piazza Tiananmen di loro iniziativa. Perché
era una sorta di riabilitazione quasi.
Più che una riabilitazione, non volevano che il governo facesse per quest'uomo che loro ammiravano tanto un funerale sottotono, un funerale che tenesse più presente il problema che c'era stato all'interno del partito, il dissenso interno nel partito, e non questa figura che loro ammiravano. Uh-huh. Da quel momento fino a metà maggio, una delle cose che per me perlomeno sono veramente rappresentative di quel periodo era una incredibile speranza, un incredibile entusiasmo e determinazione, una convinzione che tutti gli studenti sembravano avere, anche molti che si erano poi col passare dei giorni uniti alla loro manifestazione.
Quanto era estesa effettivamente questo movimento di protesta? Ormai erano altri tempi, c'era una certa censura, non c'era internet. Quanto era espansa questo desiderio?
Incredibile, perché per esempio molti autobus avevano smesso di fare il loro percorso normale perché passavano dalla piazza, si fermavano, lasciavano l'autobus in piazza se gli studenti avevano bisogno di ripararsi dal caldo o dalla pioggia. Alla mia università, alla Normale di Pechino, la mensa era diventata praticamente autogestita perché il cuoco e gli inservienti avevano detto: noi andiamo a manifestare, arrangiatevi. Le ricordo per esempio le maestre d'asilo andavano verso la piazza legando i bambini con un nastrino rosso per non perderseli e portavano anche loro in piazza. Le nonne di Pechino andavano ogni giorno portando cibo che avevano preparato a casa per gli studenti. Il sostegno era veramente fortissimo. Dovunque si andasse era una grossa sorpresa, diciamo, oppure quando c'erano i grandi cortei che attraversavano la città. Teniamo presente che oggi le università sono nel lato nord-ovest di Pechino, per cui è un lungo percorso per arrivare fino a Tiananmen. E durante tutto questo lungo percorso i pechinesi davano acqua agli studenti, si univano alle manifestazioni, gli alberi erano pieni di persone che si arrampicavano per vedere fin dove arrivava la manifestazione.
Quindi questo c'era molta solidarietà. Qui, questo è il racconto di chi l'ha vissuto in diretta, diciamo. Volevo sentire anche chi non l'ha vissuto di persona, in prima persona. Ambasciatore Martinelli, appunto, lei non era ancora in Cina, ma era comunque già avviato alla carriera diplomatica svizzera. Svizzera che tra l'altro è stata fra i primi paesi nel 1950 a riconoscere il regime comunista di Mao Zedong. Lei cosa si ricorda da un punto di vista di diplomatico di quella notizia? Come le giunse e come fu anche la reazione della stessa diplomazia svizzera?
Ma io all'epoca ero a Washington, all'ambasciata di Svizzera, e ovviamente le notizie filtravano su avvenimenti importanti che avevano luogo in Cina. Ovviamente non era un flusso di informazioni come potremmo averle oggi, appunto non c'era internet, non c'erano le reti sociali, non c'era niente di tutto questo, però si sentiva che degli avvenimenti importanti avevano luogo, e soprattutto, ed è stato segnalato anche adesso da Ilaria Maria Sala, si sentiva che erano avvenimenti spontanei, contrariamente a tutto quello che era successo negli anni precedenti, e in particolar modo durante la rivoluzione culturale. Dunque avvenimenti importanti che erano stati annunciati effettivamente con la morte di, di Hu Yaobang, che era il segretario generale del partito 2 anni prima, e che si voleva diciamo non mettere in risalto, mentre che effettivamente gli studenti e una parte della popolazione, almeno a Pechino, voleva rendere omaggio a questo riformatore che aveva suscitato qualche speranza. Dunque questa era un po' la situazione come la si percepiva all'epoca nelle grandi capitali, in particolare a Washington. Si sapeva inoltre che fra i dirigenti dell'epoca del Partito Comunista c'erano lotte fra riformatori e conservatori, e il segretario generale del partito al momento di Tiananmen era fra i riformatori, e dunque era un elemento importante di questa lotta di potere. Il segretario generale era Zhao Ziyang all'epoca, ed era fra l'altro l'uomo che ha lanciato poi le riforme economiche con l'appoggio di Deng Xiaoping, che hanno fatto della Cina la potenza economica attuale.
Sentiamo anche Paolo Longo. Paolo Longo, tu sei arrivato in Cina alcuni anni dopo, nel 2003 se non erro. Al tuo arrivo, quindi ci avviciniamo al presente, al tuo arrivo che sensazione hai avuto parlando con le persone in relazione proprio a quei fatti che risalivano a 15 anni fa, insomma, rispetto al 2003?
Ma guarda, la mia esperienza è completamente diversa da quella di Ilaria o dell'ambasciatore, perché appunto essendo arrivato tardi, in un certo senso, quando nell'89 ero già negli Stati Uniti, ma essendo arrivato tardi in Cina, quando ci sono arrivato, della strage non si parlava, ne parlavamo noi occidentali, ma in Cina della strage non si parlava, se non periodicamente intorno agli anniversari. Anniversari che erano regolarmente, peraltro, accompagnati da un aumento dei controlli, un aumento della repressione, gente che veniva fermata, gente che veniva in qualche modo consigliata a tenersi da parte. Quindi, ripeto, se ne parlava poco. Io ho avuto esperienza di giovani cinesi, 20-25 anni, che non avevano la minima idea di cosa fosse veramente accaduto. Durante una diretta nel 20° anniversario, cioè 5 anni fa, scusate, sulla strage, mi è capitato di sono stato censurato praticamente in diretta dalla televisione cinese, perché noi per andare in diretta facevamo dei ponti attraverso la CCTV, la televisione cinese. Ci chiesero di togliere dal background che c'avevo io le immagini della strage, e poi quando finì la diretta ci fu qualcuno dalla regia della televisione cinese che ci telefonò, erano tutti giovanissimi, 25-26 anni, e ci confessarono che era la prima volta in vita loro che vedevano quelle immagini, era la prima volta che gli capitava di vedere che cosa era successo. Devo dire che voglio aggiungere una cosa a quello che ha detto Ilaria prima, a proposito della diffusione della protesta. Noi parliamo sempre di piazza Tiananmen, parliamo sempre di Pechino, non dobbiamo mai dimenticare però che la protesta a un certo punto si era allargata a decine di altre città cinesi, e non solo la protesta ma anche la repressione. Un libro pubblicato recentemente da una giornalista americana, Louisa Lim, racconta che qualcosa di molto simile a quello che successe a Pechino è accaduto anche a Chengdu, che è una città molto importante, si può dire che è il secondo centro culturale della Cina, cioè 10-11 milioni di abitanti, quindi un centro molto importante. Non se n'è mai parlato, non se n'è mai parlato apertamente. Quindi, ripeto, allora, uno, se ne parla pochissimo, se ne sa pochissimo. Due, dobbiamo cominciare a guardare a quel momento un po' come un fenomeno che è accaduto in tutto il paese, non soltanto a Pechino, perché altrimenti finisce che non capiamo la dimensione di quello che accadeva e la paura che i leader cinesi avevano di quello che stava accadendo.
Ambasciatore Martinelli, anche lei è arrivato in Cina verso quell'epoca, erano 2003-2004 si diceva, anche lei quindi ha avuto maniera di confrontarsi con politici e diplomatici cinesi, e posso immaginare che a maggior ragione questo tema sia rimasto tabù.
Sì, è un tema, è uno dei temi difficili in Cina, dove non se ne parla molto, si comincia a parlarne un po' perché ovviamente ci sono stati degli attori di quelle situazioni che hanno scritto dei libri, anche attori di primo piano, come appunto l'ex segretario generale del partito Zhao Ziyang, che era una delle personalità al centro delle manifestazioni di Tiananmen, e si sa di più, ma resta un soggetto effettivamente tabù, lo è ancora di più rispetto per esempio all'operato di Mao Zedong, che è in parte criticato, si riconoscono i suoi meriti ma si riconoscono anche i suoi errori. Su Tiananmen la cosa non è possibile, per il momento almeno non c'è nessuna rimessa in causa della politica ufficiale.
Ilaria Maria Sala, siamo arrivati ormai ai giorni nostri, l'abbiamo detto, un anniversario tondo, 25 anni. Come sta vivendo la Cina questo avvicinamento a questa data?
Ma la Cina lo sta vivendo con ancora più forza del solito, con una repressione direi a tappeto. Il numero di persone che sono state detenute, arrestate o comunque messe agli arresti domiciliari o scomparse in un certo senso, per cui non c'è stato un arresto formale, sono molto di più quest'anno che non negli anni precedenti, negli anniversari precedenti. E questo è un rito, diciamo, che avviene ogni anno per impedire la memoria, per cui quando diciamo in Cina non se ne sa niente, questo è proprio per una fortissima, violenta determinazione del governo cinese di creare un'amnesia totale su quello che avvenne 25 anni fa a Pechino e, come ricordava Paolo Longo, anche nel resto della Cina. C'è un'unica eccezione nel paese e questa è rappresentata da Hong Kong. Hong Kong che 25 anni fa giocò un ruolo fondamentale nel sostenere le proteste. All'epoca si sapeva già che Pechino avrebbe riacquistato la sovranità su Hong Kong, che era ancora una colonia britannica, e la popolazione di Hong Kong era terrorizzata all'idea, anche perché molti degli hongkongesi sono dei rifugiati dal regime comunista che erano scappati verso Hong Kong. Da allora dunque ogni 4 giugno c'è una vigilia, lume di candela nel parco di Vittoria, alla quale partecipano numeri impressionanti di persone. Quello che fra l'altro è un grosso cambiamento negli ultimi 5-10 anni, diciamo, il fatto che, visto che ora appunto Hong Kong è parte della Cina e per quanto serva ancora un visto per arrivare, se si è dal continente cinese, le comunicazioni sono molto più facili, il numero di turisti cinesi che arrivano a Hong Kong sono molto numerosi e oggi alla vigilia a Hong Kong, alla vigilia in onore dei caduti di Tiananmen, come vengono chiamati, a Hong Kong, partecipa un numero crescente di cinesi.
Correggimi se sbaglio, scusami l'interruzione, hanno appena aperto un museo dedicato a questo avvenimento, quindi al 4 giugno 1989.
È vero, c'è un piccolo museo che è stato aperto malgrado una forte opposizione da parte di alcune persone che vengono chiamate pro Pechino. Hong Kong si divide, diciamo, in modo un po' grossolano politicamente fra pro Pechino e pro democrazia. E quindi sì, è stato aperto questo museo, ma la cosa che credo sia importante, che forse avrà un effetto alle lunghe, è che si parla anche di turismo democratico, ovvero si parla di persone che si recano a Hong Kong proprio per acquistare i libri proibiti, fra cui quelli del sovracitato Zhao Zeyang, per partecipare alle manifestazioni pro-democrazia e per avere dunque un assaggio di un luogo cinese dove la libertà di espressione invece continua ad essere garantita. Per tutto il resto invece Pechino stessa, fin dal 92, è stata completamente snaturata, non è la città che era nell'89. Proprio per impedire questi assembramenti di massa, la piazza Tiananmen è stata completamente tagliata dal pubblico accesso, ora ci sono delle grosse transenne, dei controlli, eccetera, ma anche tutti i crocevia, i grandi crocevia che c'erano lungo tutto il perimetro della città, sono stati distrutti, ora sono delle sopraelevate sulle quali passano solo le macchine e quindi non ci sono più tutti questi luoghi in cui era molto facile per i pechinesi ritrovarsi, riunirsi e discutere.
Una città dunque che ha cambiato il proprio volto. A questo punto vi proporrei di ascoltare quanto ci ha detto ieri Jean-Philippe Béjart, specialista di Cina, ricercatore presso il Centro della Ricerca Scientifica a Pechino. Gli abbiamo chiesto se il governo cinese attuale sarà in grado di perpetuare questa strategia del silenzio rispetto appunto agli avvenimenti del 4 giugno 1989. Sentiamo.
la situazione è molto tesa, le autorità sono molto nervose. Ovviamente è molto paradossale, perché il fatto che sia così nervoso all'avvicinamento di questa data dimostra a tutti che qualcosa è successo quel giorno, anche se non è consentito neanche menzionarlo, parlarne. Riuscirà o no? Abbiamo creduto per tanto tempo che non ci riuscirebbe, però devo dire adesso dura da 25 anni e una grande parte della generazione nata dopo il massacro di Tiananmen non sa proprio cosa è successo. Allora ogni tanto qualcuno sa che è successo qualcosa, ma su cosa è veramente successo, sul senso degli avvenimenti, su quello che si è scritto, quello che si è detto, l'atteggiamento del partito, le diverse fazioni, tutto questo è completamente ignorato. È una cosa che colpisce molto il fatto che all'era dell'informazione, quando si può andare su internet e trovare qualsiasi tipo di informazione, il governo è stato in grado di mantenere questa amnesia.
Il presidente Xi Jinping è in carica da qualche mese. Con lui in questo senso non sono previsti cambiamenti di rotta?
Uno poteva assolutamente crederci, perché sia Xi Jinping che tutto il vertice del Partito Comunista Cinese non hanno avuto nessuna parte in questa decisione di lanciare l'esercito contro gli studenti. Però ovviamente fa parte di un patto del vertice del partito. Il massacro di Tiananmen è stato indispensabile per rafforzare il potere del partito e anche per permettere alla Cina di diventare una potenza economica molto importante. Quindi è molto difficile cambiare il giudizio su questo avvenimento. Vorrebbe dire che la linea di Zhao Ziyang, che era quella di iniziare un dialogo con gli studenti, era una linea giusta e quindi cambierebbe completamente l'atteggiamento del partito in confronto alla società civile. E questo è difficile da immaginare da quel che abbiamo visto del primo anno di Xi Jinping.
Lei ha parlato di omertà, della difficoltà di parlarne. Lei stesso, che opera a Pechino, sente una certa pressione addosso?
Diciamo che la pressione c'è.
Come è cambiato il paese in questi 25 anni, pensando soprattutto da un punto di vista di politica interna?
Una delle conseguenze principali del 4 giugno è sicuramente che il partito ha deciso di non mai più rendere pubblica o semipubblica le divergenze che esistono all'interno. E più importante ancora, se ci sono divergenze non devono mai trasformarsi in confronto di due linee politiche. Non lasciare l'emergenza di una società civile autonoma capace di discutere col potere è stata la seconda lezione del massacro di Tiananmen. E la terza credo che è stata l'accelerazione delle riforme di mercato dal viaggio di Deng Xiaoping nel 1992. Deng Xiaoping ha capito dopo il massacro, quando il partito aveva perso la legittimità, che il modo di ricoverarla non era quella di rilanciare le idee socialiste eccetera eccetera, ma di lanciarsi nello sviluppo economico, far della Cina una grande potenza economica e permettere, come diceva lui, a certi di diventare ricchi prima. Così si costruiva una base sociale che appoggiava il regime e che era una delle condizioni della stabilità. Questo ha anche condotto a un'aggravazione delle ineguaglianze sociali, perché non essendoci possibilità per i deboli di organizzare, sono la mercé dei padroni e anche dei burocrati.
Torniamo in studio. Paolo Longo, prima di sentirvi proprio sulle sfide future del governo cinese, le faccio la stessa domanda. Quindi la questione della pressione. La pressione c'è, diceva Jean-Philippe Béjart, dal tuo punto di vista, per il tuo lavoro.
La pressione non solo c'è, ma è diventata quasi asfissiante. Ma non soltanto però, va detto, in questo periodo, in questo momento più del solito. Nei 15 mesi di gestione Xi Jinping, diciamo così, del potere in Cina, cioè da quando Xi Jinping è salito al potere, il controllo, la repressione, la censura, tutto questo è andato progressivamente aggravandosi. I controlli sono sempre più forti, la censura è sempre più forte, la repressione è sempre più asfissiante, come dicevo prima. In questi da un mese a questa parte, da un mese e mezzo a questa parte, tutto è ancora di più. Ma purtroppo, devo dire, viviamo questa fase di aggravamento della situazione, piuttosto che di miglioramento come molti speravano. Aggravamento perché le notizie, poi sono notizie difficili da verificare, difficili da capire veramente, ma quello che viene fuori dai palazzi del potere attraverso gli amici degli amici o i consiglieri dei consiglieri, insomma, emerge che Xi Jinping sa bene di dover assolutamente fare le riforme economiche perché il paese ne ha bisogno per continuare a crescere, non può farne a meno, sa che le riforme, alcune delle riforme sono impopolari all'interno del suo stesso partito. Come diceva prima il vostro interlocutore da Pechino, c'è una difficoltà, insomma, oggettiva di capire veramente se ci sono contrasti però ci sono. Xi Jinping sa che ci sono questi contrasti perché li subisce, sa che la situazione, bisogna fare le riforme per conciliare le due cose, ha aumentato il controllo sulla società cinese, perché qualcuno dice ha il terrore di diventare il Gorbachev cinese, cioè quello che fa le riforme, fa diventare più ricco il paese, però distrugge il Partito Comunista, quindi il potere del Partito Comunista sul paese.
Rapidamente, Ilaria Maria Sala, proprio sulla questione della maniera di lavorare, ad esempio fare un reportage a 25 anni di distanza su Piazza Tiananmen, immagino che non sia la cosa più evidente.
No, è decisamente impossibile, nel senso che appunto ci si ritrova ad avere talmente tanti controlli e soprattutto a mettere in pericolo le persone con cui si parla. Però vorrei fare un'ultima battuta rispetto all'amnesia. C'è una mia amica di Pechino che era con me la notte dal 3 al 4 giugno e che era stata con me nei giorni precedenti. Un paio di anni fa io e lei stavamo guardando alcune cose alla televisione ed è comparsa sulla BBC, brevemente prima che venisse censurata, l'immagine famosissima del ragazzo davanti ai carri armati e davanti a questa immagine lei disse: caspita, voi occidentali siete ossessionati con questa cosa. Io la guardai dicendo: ma eri con me, non ti ricordi? E lei è impallidita, è rimasta molto turbata e ha detto: dopo tanti anni che mi dicono che non ho visto quello che ho visto, mi sono convinta che non è successo.
E questo è un processo di elaborazione della memoria che dà da pensare, insomma. Ambasciatore Martinelli, sempre sulla questione pressioni, lei diplomatico all'epoca, quindi dal 2004 al 2008, in qualche maniera ne ha subite?
Ma riguardo al soggetto Tiananmen,
anche più in generale,
sicuramente non se ne parla, ai vari livelli ufficiali è qualcosa che rimane totalmente tabù. Pressioni possono essere esercitate anche su altri soggetti, che possono essere i diritti dell'uomo, la situazione in Tibet o altro. La Cina però dall'89 a oggi è cambiata parecchio dal punto di vista economico, è ovvio ed è evidente per tutti, anche la società è cambiata. C'è un simbolo in un certo senso, dall'89 c'erano questi avvenimenti, nel 2008 la Cina ha organizzato i Giochi Olimpici di Pechino e in questi 19 anni c'è stata un'evoluzione formidabile della Cina, come detto, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche la società, i giovani cinesi sono giovani aperti che sono soprattutto preoccupati dalla possibilità di fare shopping, direi, ma che sono anche estremamente fieri delle riuscite del loro paese, essenzialmente in campo economico. Però ci sono gravi problemi che persistono e che si aggravano addirittura, che sono appunto le inuguaglianze, il fatto della mancata protezione sociale, delle difficoltà per il cinese medio o con poche possibilità economiche di provvedere alla propria salute o all'educazione dei bambini o del bambino, secondo la politica ufficiale, dunque sono, e senza dimenticare ovviamente i gravi problemi di ambiente che persistono e che si aggravano, dunque sono tutti elementi estremamente importanti che il governo cinese sa e deve affrontare. Non sono facili da affrontare per una popolazione di 1.300.000.000 di abitanti.
Paolo Longo, ci avviamo verso la chiusura. Si parlava di disuguaglianze sociali, oltre a tutta un'altra serie di problematiche con cui dovrà confrontarsi il governo. Non potrebbe essere proprio la questione sociale il rischio maggiore per il presente e per il futuro per le autorità cinesi? Insomma, il rischio che effettivamente una nuova insurrezione popolare venga dettata proprio da problemi legati alla socialità e alle disuguaglianze?
Guarda, francamente non credo che ci possa essere in Cina in questo momento una nuova insurrezione popolare. I motivi di tensione, le grandi manifestazioni che ci possono essere, ci sono in questo periodo nelle città cinesi, nascono in parte dalle disuguaglianze, ma fattualmente, di fatto, nascono soprattutto dai problemi dell'inquinamento. C'è una tensione nella nuova classe media cinese intorno al problema dell'inquinamento che è molto forte, e i vertici cinesi lo sanno bene, così come sanno bene che l'altro grande problema, cioè quello della corruzione, è uno dei fattori che possono provocare tensione sociale, ma ripeto, tensione sociale che non credo in questo momento possa portare a una nuova fase di protesta e di rivolta come era accaduto nel 1989. Le situazioni allora erano molto diverse, il paese, come diceva prima l'ambasciatore, era profondamente diverso. Oggi c'è una classe media che vuole altro, francamente, in questo momento. Vuole soprattutto, appunto, respirare bene, riuscire a fare shopping bene, come diceva l'ambasciatore, e riuscire ad avere una vita più normale, se possibile.
Io ringrazio Paolo Longo, l'ambasciatore Martinelli e Ilaria Maria Sala. Noi torniamo lunedì 8:25 su Rete 1, in replica come ogni sera in settimana alle 19:30 su Rete 2, dalla redazione da Nicola Liu e dal microfono. Buona giornata a tutti.